Buonasera a tutti, anche a quelli che sono uniti a noi via radio. E procediamo con il secondo incontro stasera sul primo comandamento. Avete tutti il foglio dal titolo Primo Comandamento? Chi non ce l'ha può venire a prenderlo gratis. Per adesso e sempre. Abbiamo visto la volta scorsa un po' il quadro generale dei 10 comandamenti, abbiamo detto qualcosa di importante sulle due edizioni, ecco lì chi entra, magari lasciamolo là per coloro che entrassero con qualche minuto di ritardo, su una sedia, ecco, li metti là Bruno, grazie. Sulla cornice un po' dei 10 comandamenti, sull'introduzione, sui due brani, Esodo no, e Deuteronomio, sulla riduzione un po' catechistica dei 10 comandamenti, quindi abbiamo letto il testo integrale, e poi sul perché abbiamo fatto questa scelta dei 10 comandamenti, o meglio detto il decalogo, che più che 10 comandi sono 10 parole di rivelazione. Quindi dobbiamo metterci non tanto in un'ottica di leggi, ma in un'ottica di rivelazione, cioè i 10 comandamenti esprimono prima di tutto l'identità di Dio, la natura di Dio. Questo Dio, creando l'uomo, affida all'uomo qualcosa di grande di se stesso. Quindi i 10 comandamenti o le 10 parole sono 10 parole di libertà, 10 parole che identificano l'uomo come immagine e somiglianza di Dio. Questo è importante per capire la natura dei 10 comandamenti, ma anche il modo poi di viverli, come vedremo di volta in volta. Ecco, questa sera affrontiamo subito il primo dei 10 comandamenti, di gran lunga il più importante. Avete la citazione estesa del capitolo 20 dell'Esodo sul foglio che avete in mano. Dio allora pronunciò tutte queste parole: io sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla condizione di schiavitù. Non avrai altri dei di fronte a me. Ecco, nell'edizione catechistica il primo comandamento termina qui. Anzi, ancora più ridotto, se le ricordiamo a memoria, il primo comandamento è: io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio fuori di me. Punto. Qui invece abbiamo visto già la volta scorsa che c'è una carta d'identità di Dio: io sono il Signore tuo Dio, io sono Yahweh, bisognerebbe dire, perché il termine usato nel testo ebraico, il testo originario, non è Dominus, non è un Dio generico, ma è Yahweh, vedremo il significato, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto. Quindi il Dio che si presenta è un Dio liberatore, un Dio che ci fa uscire dalla schiavitù. Poi si aggiunge nella Bibbia: non ti farai idolo né immagine alcuna. Questo non c'è nell'edizione catechistica. Non ti farai idolo né immagine alcuna di ciò che è lassù nel cielo, né di ciò che è qua giù sulla terra, né di ciò che è nelle acque sottoterra. Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai, perché io il Signore sono il tuo Dio, un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e quarta generazione per coloro che mi odiano, ma che dimostra il suo favore fino a mille generazioni, cioè per sempre, per quelli che mi amano e osservano i miei comandi. Allora, di gran lunga diciamo subito che è l'affermazione più importante non soltanto del decalogo ma di tutta la Bibbia. È una di quelle affermazioni che fanno un po' da architrave per tutta quanta la Sacra Scrittura. È un ritornello che torna in continuazione, a partire dalla famosa preghiera del Pio Ebreo, famoso Shema Israel, la preghiera che l'ebreo dice diverse volte al giorno, che comincia con le parole: ascolta Israele, il Signore, il nostro Dio, il Signore è uno solo. E questo poi fa da sfondo e da fondamento quel che dice subito dopo. Dunque, siccome il Signore è il nostro Dio ed è uno solo, dunque tu amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, e amerai il prossimo tuo come te stesso. Ora, questo Signore di cui qui si parla, in italiano è tradotto con Signore perché non sapremmo come altrimenti tradurlo, in realtà il testo ebraico è più profondo, per certi versi anche più problematico, ma è molto più ricco. Nel testo ebraico c'è il tetragramma, tetragramma vuol dire le quattro consonanti misteriose che denotano il nome proprio di Dio che lui ha rivelato a Mosè, quando Mosè dice, non nel famoso episodio del capitolo terzo dell'Esodo dal roveto ardente, ma tu chi sei? Quando il mio popolo mi chiede chi mi manda, io che cosa rispondo? E lui dice, io sono quel che sono. Io sono quel che sono, che in ebraico viene usato, viene tradotto con il tetragramma, cioè quattro termini, quattro consonanti, impronunciabili, perché sapete che l'ebraico non ha le vocali, ha solo le consonanti, che noi in genere in italiano diciamo Yahweh, ma è ilungo, H, V doppio, H. Yahweh. Colui che sarà, io sono quel che sono. È il nome proprio che Dio ha voluto rivelare a Mosè. Un nome, Yahweh, che appunto letteralmente suona io sono quel che sono. È un po' una proposizione sorprendente, che non significa tanto o solo io sono colui che ha l'essere. Questo è un po' una interpretazione della filosofia greca, ma io sono quel che sono in termini ebraici vuol dire, lo traduco banalmente ma per farvi capire, ma a te cosa interessa? Io sono, tanto tu non sai chi sono, non puoi capirmi, io sono quel che sono, sono inconoscibile. Per certi versi Yahweh vuol dire io sono mistero, io sono inconoscibile, io sono quel che sono, punto. Che esprime in fondo, con tutto quello che c'è dentro, poi in Yahweh, no, io sono Yahweh, ma che ha liberato il suo popolo dalla schiavitù d'Egitto, questo nome dice due cose essenziali che dobbiamo sempre tenere presente quando ci avviciniamo al nome santo di Dio. Da una parte il mistero, Dio è quel che è, Dio è più grande di noi, Dio è inconoscibile. Dall'altra, Dio si definisce come il tuo Dio. Il tuo, qui Yahweh lancia un ponte, no? Lancia una relazione. Quindi esce per certi versi dalla sua inconoscibilità, dal suo mistero, perché si presenta come il Dio di qualcuno, del popolo di Israele. Tant'è che ti ho fatto uscire colui che ti ha fatto uscire dalla schiavitù di Egitto, quindi Dio ti è vicino perché ti ha liberato dalla schiavitù. Attenzione, è importante che teniate sempre a mente questa tensione che salutare nel nome stesso di Dio. Da una parte la lontananza, l'inconoscibilità, il mistero. Noi non possiamo mettere le mani su Dio perché Dio è Dio, lui è quel che è. Questo, se fosse solo questo, arriveremmo a quella che diremo subito dopo, una teologia negativa, cioè di Dio non potremmo dire nulla. Se è quel che è, se l'uomo non ha un linguaggio adeguato, non ha delle immagini, vedremo, adeguate, no? Per impossessarsi del nome di Dio, perché Dio è oltre tutti i nomi, oltre tutte le immagini, perché Dio non è un pezzo di questo mondo, Dio sta sopra, è il trascendente, è l'altro, no? Quindi questo primo corno della tensione dice la diversità di Dio rispetto al mondo, non so se è chiaro, dice la assoluta, come dire, l'assoluta inconoscibilità di Dio, l'assoluta irriducibilità di Dio a una realtà di questo mondo, perché se Dio fosse una realtà di questo mondo avrebbe tutti i limiti del mondo, sarebbe anche lui una creatura. Dall'altra parte, ecco l'altra parte della tensione, li dobbiamo tenere insieme, mai radicalizzare, perché vedremo che la radicalizzazione dell'uno dell'altro porta a una falsificazione del Dio biblico. Dall'altra parte, ripeto, la vicinanza di Dio. La lontananza e la vicinanza. Sembra un paradosso, ma Dio è il lontanissimo e il vicinissimo, insieme. Vicino perché Dio è entrato nella storia di Israele. Io sono Yahweh, il lontano, il diverso, ma sono il tuo Dio, che è entrato nella tua storia. Te l'ho dimostrato come? Liberandoti dalla schiavitù d'Egitto. Quindi il Dio lontano, capite, diventa il Dio vicino. Comincia un'incarnazione, veramente è cominciata con la creazione, quando Dio è uscito dal suo mistero, no? Creando il mondo, creando l'uomo, e poi sappiamo che tutta questa logica di Dio di avvicinarsi all'uomo culminerà nell'incarnazione del Figlio, il Verbo si è fatto carne. Lì abbiamo il compimento, no, di questa, chiamiamola, politica di avvicinamento di Dio, prima a Israele e poi a tutta l'umanità, che culminerà in Cristo. Bene, e qui Dio si presenta come il liberatore, il salvatore. È importante, ve lo dico subito, che teniate presente questa tensione salutare, lontanissimo e vicinissimo, diversissimo da noi, ma somigliantissimo a noi, perché Lui ci ha fatto a sua somiglianza. Se noi spingessimo troppo la dimensione della lontananza, Dio sarebbe l'assolutamente inconoscibile, quindi sarebbe tenebra. Alla fin fine non ci interesserebbe. Che ne facciamo di una realtà su cui non potremmo dire nulla? Dall'altra parte, se fosse il vicinissimo a noi, a tal punto da essere uno di noi in tutto, uno di noi, che cosa distinguerebbe Dio da noi? E come potrebbe Dio, se fosse in tutto uguale a noi, essere il nostro salvatore, perché porterebbe i limiti della nostra umanità? Non so se vi risulta chiaro. Se fosse solo il lontano, sarebbe un soprammobile inutile, anche se esistesse, ma noi di lui non potremmo dire nulla. Se fosse talmente vicino da essere uguale a noi, il rischio è, lo vedremo, che diventi un giocattolo nelle nostre mani, gli facciamo fare quel che vogliamo noi. Talmente uno di noi che è un giocattolo nelle nostre mani, è un altro uguale a noi, allora potremmo utilizzarlo per i nostri scopi. Solo la lontananza di Dio permette alla sua vicinanza di essere salvifica, e solo la vicinanza di Dio permette alla sua lontananza, alla sua diversità, di venirci incontro. Sembra un paradosso quello che sto dicendo, ma guai se ci allontanassimo da questa concezione biblica di Dio. Quindi un cristiano che dovesse trattare Dio come talmente uno di famiglia, lo vedremo, lo è, ma a tal punto da farlo diventare uno di noi e da non aver presente la sua diversità, il rischio è davvero che Dio diventi qualcosa di talmente simile, uguale a noi, che noi l'abbiamo in pugno, e allora possederemmo Dio, ne faremmo quel che vogliamo. Dall'altra parte, se una persona, non un cristiano, anche dovesse dire Dio è il totalmente altro, come si usa dire in buona teologia fondamentale, ma se fosse solo il totalmente altro, cioè il totalmente diverso da noi, noi non avremmo nessuna possibilità di accordarci a Lui e di relazionarci con Lui. Sono importanti le due realtà perché l'una corregge l'altra. A Dio ci avviciniamo se cogliamo questa tensione salutare che la Bibbia ci consegna e che non sempre noi cristiani manteniamo, perché tendiamo a cadere o nella lontananza di Dio, nella diversità, o a sottolineare radicalmente la sua assoluta somiglianza a noi fino a farlo diventare uno di noi. Entriamo un po' più da vicino nel primo comandamento. Dopo aver detto queste cose, richiederebbe ovviamente molte riflessioni, ma non voglio tediarvi con questi ragionamenti, però è importante che lo teniamo sempre presente sullo sfondo. Tre grandi cose, almeno, tra le tante che si possono dire del primo comandamento. La prima, questa era un po' l'introduzione. La prima cosa, anzitutto questa prima parola, questo primo comandamento ci dice tutto il peso nel senso positivo, di Dio nella vita dell'uomo e nella vita del mondo, cioè solo Dio è Dio. Questo non è sempre facile da accettare, non solo dalla nostra generazione, ma da tutta la storia umana, fin dalle origini. Ricordate l'anno, ormai sono passati 8-9 anni che abbiamo fatto i primi 11 capitoli della Genesi, ma proprio nei primi capitoli della Genesi c'è esattamente lo stesso problema. Cioè, non è un caso che il peccato originale, peccato degli inizi, che poi vuol dire il peccato più che originale in senso cronologico, vuol dire il peccato fondamentale nel senso ontologico, quindi non confondiamo il tempo con l'ontologia, peccato originale non è il peccato di Adamo ed Eva, è il peccato dell'uomo, di quell'Adamo e di quell'Eva che siamo tutti noi, e che lo si fa retrocedere fin dalle origini, ma le origini sono da intendersi non tanto o non solo nel senso temporale, ma nel senso fondamentale. Questo è il peccato originale. Beh, il peccato originale, dicevo, non è un caso che stia proprio dentro al contesto della tentazione più grande e più seria e la più bella che l'uomo abbia. È una tentazione satanica, ma la più bella. Cioè, diventerai come Dio. Ah, non ce n'è un'altra migliore. Se voi ne trovate qualcuna in giro, per me è la più bella. Satana ha toccato il nervo giusto, diventerai come Dio, ma più di così. Peccato vero, capite, non è rubare la marmellata, dire il falso, vedremo, andare con l'escort, adesso dico cose di moda, no? Tutti i peccati veri, e sono tutti seri, ma attenzione che tutta sta roba qui, che tutti più o meno nella vita compiamo, cerchiamo di essere anche qui non dei moralisti, dei santoni, tutti nella vita come, però il peccato più serio è diventerai come Dio, che vuol dire fare a meno di lui, scalzare Dio e metterci noi al suo posto. Questo è il peccato di fondo, che ripeto è il peccato più, è, direi, scusate il termine, sembra paradosso, è il più degno dell'uomo questo peccato, voler diventare uguali a Dio, mettersi al posto di Dio, volere carpire, rubare quelle che sono le caratteristiche di Dio. Bello a vedersi, diventerai come, non morirete mai, ricordate, no? La prima grande tentazione, che non è tanto di rubare la mela, questo lasciamole fare in TV, alle scenette stupidelle, naifiche, a volte peccato rubare la mela, insomma, non è quel punto vero, non è rubare la mela, diventerai come Dio, quindi se voi mangerete di quel frutto lì, cioè se voi disobbedirete a Dio, se voi vivrete la vostra libertà, la vostra autonomia, a prescindere da qualunque altro comando che Dio vi potrà, allora i vostri occhi si apriranno, quindi l'onniscienza, allora, eccetera, allora diventerete come Dio, non morirete mai, eccetera. Cioè, la tentazione di Satana è quello di togliere il vero Dio e mettere l'uomo sul piedestallo divino. È duro per l'orgoglio umano accettare questa verità originaria, però primo comandamento ce la dice: tu uomo non sei il creatore. Questo in fondo è il primo significato del primo comandamento. Tu sei una creatura, tu non sei Dio. sembra una frasetta, ma da qui le conseguenze poi sono enormi, no? Ecco perché l'uomo cerca di rimuovere questa verità originaria che Dio è il creatore e che l'uomo è solo una sua creatura. E l'uomo cerca da sempre di rimuovere questa verità, cerca da sempre di negare l'esistenza di Dio, negare la radicale dipendenza da Lui, anzi vede l'uomo nella dipendenza da Dio in fondo la fonte di ogni altra schiavitù, vede la negazione della propria autonomia, vede la svendita della propria libertà. Ecco perché anche oggi in fondo gli atei, i laicisti, eccetera, i radicali, cioè tutti coloro che non credono, non credono perché vedono che la dipendenza da Dio, secondo loro, è il vero ostacolo che impedisce alla libertà umana di fare quel che vuole. È proprio quello che il serpente cerca di dire, no? Convincere Adamo ed Eva, convincere ogni uomo a mettersi al posto di Dio, quindi a non riconoscersi come creatura, ma invece come creatore. Se andiamo noi alla radice di gran parte del pensiero contemporaneo, gli ultimi due secoli, da Kant, Feuerbach, fino ai nostri giorni, parlo dei grandi filosofi della nostra Europa degli ultimi due secoli, 800 e 900, dalla fine del 1700, insomma, dalla rivoluzione francese presso poco, tanto per avere un periodo chiaro storico davanti, fino ad oggi, noi vediamo che l'affermazione fondamentale del pensiero contemporaneo in fondo è proprio questa: non è stato Dio a creare l'uomo, ma è stato l'uomo a creare Dio. Questo in sintesi la storia di due secoli circa del pensiero filosofico europeo. Non è stato Dio a creare l'uomo, ma è l'uomo che ha creato Dio. In altre parole, Dio non sarebbe altro, chi ha qualche ricordo filosofico ricorderà la teoria della proiezione, no, di Feuerbach, Dio non sarebbe altro che la proiezione che l'uomo fa di se stesso all'infinitesima potenza. Ma è l'uomo che inventa Dio. Di conseguenza, se Dio è una proiezione dell'uomo, è l'uomo che inventa Dio, in fondo moltiplicando se stesso all'infinito, crea Dio, ma in fondo crea qualcosa di grande a partire da sé, è evidente che la conseguenza è che anche quella che viene spacciata per la legge di Dio, data da Lui, non sarebbe altro che una creazione umana. E allora, se è una creazione umana, anche la legge morale l'uomo la può cambiare a proprio piacimento. Come ha distrutto Dio, l'uomo della cultura contemporanea, la negazione di Dio, no, Dio non c'è, la morte di Dio, questo stesso uomo di conseguenza distrugge la legge di Dio. Come l'uomo si mette al posto di Dio, così la legge dell'uomo sostituisce la legge di Dio. Tutto è logico, se si parte in un certo modo. E qui siamo al cuore del pensiero contemporaneo. Quel che dice Dostoevsky, no? In bocca a uno dei fratelli Karamazov, se Dio non c'è, famosa espressione di Dostoevsky, tutto è possibile. Cioè, se Dio non c'è, l'uomo può fare finalmente ciò che vuole. Solo se Dio c'è, l'uomo avrebbe dei freni, che per la Bibbia non sono freni, ma è come il letto del fiume, no? Che permette all'acqua di andare al mare. Ma l'uomo contemporaneo, non solo contemporaneo, ma soprattutto contemporaneo, se Dio c'è, l'uomo è schiavo. Dunque eliminiamo Dio e l'uomo diventerà libero. Dunque eliminiamo la legge di Dio, che cosa ci mettiamo? La legge degli uomini. Senza Dio diventa poi difficile trovare un fondamento alla moralità che non sia l'utilità, l'interesse, il tornaconto, il capriccio, l'egoismo, eccetera, eccetera. Cioè, se togliamo Dio dalla legge morale, qual è il fondamento della legge morale? La mia utilità, la mia libertà, il mio capriccio. Ecco perché Dio a Mosè, torniamo ai 10 comandamenti, ricorda e richiama anzitutto la cosa essenziale: io sono Dio, sono l'unico e quindi non ce ne possono essere altri accanto a me. Non avrai altri dei di fronte a me. È la stessa risposta, perché poi si dice, no? Non ti prostrerai davanti agli idoli, non li servirai. In fondo, se ricordate, è la stessa risposta che dà Gesù a Satana durante le tentazioni nel deserto. Quando Satana gli dice, ti do tutto questo, no? Se tu ti inginocchierai davanti a me, Satana, che diventa l'antidio, chiede, pensate alla profondità di quel brano, stupendo, Satana, l'antidio, chiede a Dio, il figlio di Dio Gesù, di inginocchiarsi davanti all'antidio. Pam! Il rovesciamento della frittata. Il rovesciamento radicale, no? Ciò che non è Dio dovrebbe inginocchiarsi davanti a Dio, lì invece ciò che non è Dio, Satana, chiede a Dio di inginocchiarsi davanti a lui. E in fondo Gesù che cosa risponde? Sta scritto, adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi culto. È la grande risposta che Gesù dà a Satana, ma è la stessa che in maniera molto anticipata Dio dice al popolo di Israele: non ti prostrerai davanti a loro, non servirai gli idoli. Da qui la proibizione, no, che segue subito dopo: non ti farai idolo, non ti farai immagine alcuna. Noi sappiamo che tutta la storia di Israele in fondo è stata segnata dalla tentazione della idolatria, ma tutta la storia dell'uomo, anche la nostra personale, è segnata dalla idolatria. Non è vero che è segnata dall'ateismo, una balla inventata negli ultimi 2 secoli. Il contrario della fede per la Bibbia non è l'ateismo. Contrario della fede è l'idolatria, perché l'uomo, secondo la Bibbia, non può essere ateo. L'uomo può essere o credente o idolatra, cioè, oggi diremmo con un bel termine di moda, diversamente credente, come c'è il diversamente abile. Diversamente credente, ma non c'è l'ateo per la Bibbia. Cioè, chi non crede in Dio non è che non creda, appunto, non crede in nulla, no. Crede in altro, che non è Dio. Ecco perché dicevo la storia di Israele è stata segnata dalla grande tentazione dell'idolatria, da tutta la lotta contro l'idolatria, perché l'idolatria è davvero il peccato più grande, è dietro l'angolo. E la Bibbia la prende in giro l'idolatria, c'è quel famoso salmo che vi ho messo anche qui, a metà pagina, il salmo 115... L'avete in mano? Bene. È il salmo che si canta nel breviario, si dice la domenica pomeriggio, no? È il salmo che piglia per i fondelli l'idolatria. Non a noi, Signore, non a noi, ma al tuo nome da gloria, per la tua fedeltà, per la tua grazia. Perché i popoli dovrebbero dire dov'è il loro Dio? Il nostro Dio, dice l'ebreo, è nei cieli, è altro. Ecco la lontananza, qui, attenzione. Si sottolinea la diversità, no? Egli opera tutto ciò che vuole, e lui è lui, è Dio. Gli idoli delle genti, invece lo aggiungo io per farvi capire di più il Salmo, sono argento e oro, opera delle mani dell'uomo. Hanno bocca e non, pensate alla maschera, no? La presa in giro, che hanno bocca ma non parlano, hanno occhi ma non vedono, hanno orecchie e non odono, hanno narici e non odorano, hanno mani e non palpano, hanno piedi e non camminano, dalla gola non emettono suoni, sia come loro chi li fabbrica. Che bella maledizione, noi non lo diciamo più oggi, bisognerebbe cominciare a dirla. Sia come loro chi fabbrica gli idoli. E chiunque in essi confida. Vi ho messo subito dopo un altro bel brano, ma nell'Antico Testamento ce ne sono diversi, così impariamo ad apprezzare un po' di più anche questo benedetto Antico Testamento, quindi la nostra formazione è anche biblica, quindi impariamo un po' a leggere la scrittura, Pensate, in Isaia 44 è la stessa musica. I fabbricatori di idoli sono tutti vanità. Le loro opere preziose non giovano a nulla, ma i loro devoti non vedono né capiscono affatto, perciò saranno coperti di vergogna. Chi fabbrica un dio, vedete con la lettera minuscola, quindi è un idolo, e fonde un idolo senza cercarne un vantaggio, cioè chi fabbrica un idolo è perché ha degli interessi. Ecco, tutti i suoi seguaci saranno svergognati, gli stessi artefici non sono che uomini, si radunino pure, si presentino tutti, saranno spaventati e confusi, il fabbro lavora il ferro di una scura e lo elabora sulle braci, gli dà forma con martelli, lo rifinisce con braccio vigoroso, perfino soffre la fame, la forza gli viene meno, non beve acqua, è spossato. Pensate con quale insistenza, no? Isaia prende in giro i fabbricanti d'idoli. Il falegname stende il regolo, disegna l'immagine con il gesso, la lavora con scalpelli, misura con il compasso, riproducendo una forma umana, una bella figura d'uomo, da mettere in un tempio, ecco la statua. Egli si taglia cedri, prende un cipresso, una quercia, che lascia crescere robusta nella selva, pianta un frassino che la pioggia farà crescere. Tutto ciò diventa per l'uomo legna da bruciare, stupendo. Gli idoli cosa sono? Legno da bruciare. Ne prende una parte, si riscalda, accende il forno per cuocervi il pane, ne fa persino un idolo, lo adora, ne forma una statua, la venera. Una metà la brucia al fuoco, sulla brace arrostisce la carne, poi mangia l'arrosto, si sazia, ugualmente si scalda e dice: mi riscaldo, mi godo il fuoco. Con il resto fa un dio, il suo idolo, lo venera, lo adora e lo prega. Salvami perché sei il mio Dio. Testi splendidi, eh? Testi splendidi sono. Vabbè. Ecco perché è stolto l'uomo che dice, un altro salmo, no? Non c'è Dio, non esiste Dio. È stolto l'uomo che dice non esiste Dio. Perché? Ma perché fa Dio tutto il resto? Perché è stolto l'uomo che dice non esiste Dio? Perché rende Dio, cioè idolo, tutto il resto. Ecco perché vi dicevo, il contrario della fede per la Bibbia è l'idolatria, perché l'uomo è fatto per adorare qualcuno. Se non adora Dio, finisce inevitabilmente, inesorabilmente, per adorare qualcosa che non è Dio. Ma questa è esattamente la fonte della distruzione dell'uomo, perché l'uomo non fa che adorare se stesso o i suoi prolungamenti. Quindi adora il nulla, adora la propria fragilità, no? Avete visto la presa in giro degli idoli. Questo dunque è il primo punto. Sveltiamo gli altri due. Seconda cosa grande che ci dice il primo comandamento. Torniamo al tema delle immagini, perché è più fecondo di quel che sembra ed è un peccato che, ripeto, il nostro testo catechistico trascuri. Tutta la parte analitica, no, del non ti farai immagine alcuna, ecco, non c'è nell'edizione catechistica dei 10 comandamenti, ma noi che vogliamo almeno una volta nella vita, no, fare il decalogo come Dio comanda, è il caso di dirlo, allora sarà bene che lo leggiamo nella sua integralità il testo, e ci fa bene. Qui sembra che il trascurare questa seconda parte del primo comandamento sia dovuto anche al fatto che oggi non avvertiremmo più questa necessità di una prescrizione biblica sulla condanna degli idoli. Sembra che noi, insomma, siamo diventati talmente maturi che non abbiamo bisogno di un comandamento che ci proibisca di fare degli idoli o delle immagini di Dio. Sembra. Ma che cosa vuol dire questa seconda parte del primo comandamento? Non scambiare Dio con le immagini che ti sei fatto di Lui. Non scambiare. Perché? E torniamo alla tensione di cui vi dicevo all'inizio. Perché nessuna immagine è adeguata per descrivere Dio. Nessuna immagine, che ovviamente è presa dal nostro mondo, può pretendere di rinchiudere tutta la grandezza e il mistero di Dio. perché un'immagine è presa dal nostro mondo, no? Ma Dio è oltre. Se noi potessimo rinchiudere dentro un'immagine Dio, Dio sarebbe un pezzo del nostro mondo, e torniamo al discorso di prima. Tant'è che nel mondo ebraico, ripreso anche nel mondo musulmano, questo comandamento, questa seconda parte del primo comandamento, non farti immagine, continua ad essere rigorosamente osservato. Gli ebrei e i musulmani continuano a non farsi immagine di Dio, mentre i cristiani le fanno. Qui c'è tutto il tema della lotta iconoclasta, no? Il divieto del culto delle immagini, fino ad arrivare al settimo concilio ecumenico nel secolo VIII, che invece dirà che per i cristiani è successo qualcosa di grande, cioè l'incarnazione, il Verbo, il Dio che si fa carne. Allora è evidente che a questo punto l'immagine riceve una sua legittimità, purché sia l'immagine di Gesù Cristo, non di altro. Ma lo vedremo eventualmente verso la parte finale del discorso. Dicevo, nel mondo ebraico e nel mondo musulmano il comando di non fare alcuna immagine di Dio è a tutt'oggi rigorosamente osservato. Ha un senso in fondo anche per noi cristiani, intendiamoci, anche se, ripeto, la nostra storia, a causa dell'incarnazione del Verbo, ne abbiamo parlato nei nostri viaggi di questi temi spesso, no? Le icone, quando siamo andati in Russia, se ricordate, o nel mondo orientale, tutta la riflessione che facciamo quando siamo davanti a un'icona, saltano fuori tutti questi temi, no? La strada cristiana ha seguito un altro percorso. Comunque è nata tutta una teologia radicalmente negativa, no? Che ha finito per concludere, vi dicevo all'inizio, di Dio non si deve parlare, meglio tacere, perché non ti farà immagine alcuna. È vero che questo divieto delle immagini, in fondo la Bibbia è la prima a non osservarlo, perché se non fa immagini di Dio, però la Bibbia dice un sacco di parole su Dio, e le parole corrispondono a degli immagini: Dio padre, Dio sposo, no? Dio amico, eccetera, eccetera. Però è vero che si afferma che Dio, insomma, è di natura diversa rispetto alla natura del mondo. Ci dice allora questo comando che il creatore è diverso da noi creature. Tant'è che un altro concilio della Chiesa, mi pare il concilio Lateranense IV, siamo nel secolo XIII, aveva coniato la famosa espressione, famosa per chi ha studiato un po' di teologia, no? Che tra Dio e la creatura, ve lo dico in latino perché ce l'ho più in mente, maior est dissimilitudo quam similitudo, cioè tra Dio e la creatura è maggiore la dissomiglianza che non la somiglianza, è maggiore la distanza che non la vicinanza. È più quello che possiamo negare di Dio guardando l'uomo che quello che invece possiamo dire di lui, di simile a noi. Questo significa che mentre le cose di questo mondo le possediamo e sono a nostra disposizione, Dio non è una realtà di questo mondo e quindi non è a nostra disposizione. Ecco la grandezza, ancora un secondo significato del comando biblico. Il primo: Dio non lo possiamo piegare ai nostri desideri. Quindi il non fare immagine alcuna vuol dire non piegare Dio alla tua volontà. Perché? E qui vi cito Isaia, il famoso brano, là in alto, nell'arretro del foglio, Isaia 55, dice Dio, no, i miei pensieri non sono i vostri, le vostre vie non sono le mie vie, quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie e i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Ecco, maior est dissimilitudo quam similitudo, cioè le vie di Dio non sono le nostre, i pensieri di Dio non sono i nostri. Ecco perché gli idoli non si devono adorare, no? Gli idoli sono un pezzo di questo mondo e non i signori del mondo. Terzo e ultimo, perché vedo che il tempo passa, quindi c'erano ancora altre cose da dire, ma le sorvoliamo. Un terzo significato del primo comandamento, quindi il secondo era, no, quello delle immagini. Dio non è a tua disposizione, i suoi pensieri non sono i nostri, lui è radicalmente diverso da noi, quindi tu non puoi mettere le mani su di lui. Quindi il divieto di costruirsi le immagini vuol dire il divieto di fare di Dio una realtà a mio uso e consumo. Terza e ultima, c'è una ultima, per modo di dire, per noi stasera, per non dilungarci, ma il catechismo, se volete, poi della Chiesa Cattolica viaggia su tante altre realtà anche interessanti e molto spicciole, commentando il primo comandamento. Ma una terza considerazione mi sembra essenziale per capire tutta la profondità del primo comandamento, che ripeto è non soltanto il primo, ma è il fondamento di tutti gli altri 9. E che discende proprio da questa terza considerazione, dalle due parti del primo comandamento che stiamo analizzando, no? Le due parti dicono: c'è un solo Dio, non ti farai dunque immagine alcuna. È la questione del potere, cioè delle potenze mondane che vogliono competere con Dio e vogliono sostituirsi a Dio. È la questione di Cesare e di Dio, per usare l'immagine evangelica, no? Date a Dio quello che è di Dio. Il primo comandamento ci riporta quella questione lì anche. Date pure a Cesare ciò che è di Cesare, purché diate a Dio ciò che è di Dio. Ve l'ho tradotto in un altro modo per farvi capire il senso di quella parola fondamentale del Vangelo. Date pure a Cesare ciò che è di Cesare. E l'abbiamo detto tante volte, di Cesare sono le cose di questo mondo. Cosa c'è sulla moneta, dice Gesù? C'è l'immagine di Cesare. Dunque date a Cesare ciò che è di Cesare. Il denaro, con annessi e connessi. Le cose di questo mondo sono di Cesare e sono legittimamente governate da Cesare. Quindi sommo rispetto da parte del Vangelo e del Nuovo Testamento dell'autorità umana, no? Della potenza mondana. Il Vangelo non elimina le autorità di questo mondo, eh? Il Vangelo le rispetta. Date a Cesare. Cesare faccia il suo mestiere. Lo Stato faccia il suo mestiere. La politica faccia il suo mestiere. Ma ecco il primo comandamento: non avrai altro Dio fuori di me. Ah, ma se Cesare si sostituisce a Dio, e ci risiamo. Cesare può sostituirsi a Dio, tenta, vuole i totalitarismi del Novecento. Se voi leggete le grandi encicliche di quel Papa dimenticato, no? Che è Pio XI, queste questioni le ha scritte ed espresse con una lucidità ancora oggi, direi, incomparabile, quando il potere umano si sostituisce a Dio, il neopaganesimo, il tiranno, il dittatore. Ecco la questione di Cesare e di Dio, presente nella storia del cristianesimo fin dagli inizi, e ha sempre visto una certa competizione ieri, no, tra la Chiesa e l'imperatore, o tra la Chiesa e lo Stato, oggi tra la fede e la politica. Sono argomenti di estrema attualità quelli del primo comandamento, fede e politica, Cesare e Dio. La laicità oggi sottolinea la radicale indipendenza di Cesare da Dio, fino ad escludere Dio dall'orizzonte umano. Ma questo è laicismo, non è più la laicità. Questo è mettere Cesare al posto di Dio. Cesare deve governare le cose di questo mondo, bene. Ma se il denaro porta l'immagine di Cesare, domanda: l'uomo che immagine porta di sé? Rispondete: che immagine ha l'uomo? È immagine di Dio. L'uomo è proprietà di Cesare o è proprietà di Dio? Ma noi lo diciamo con molta titubanza, perché oggi bisogna stare attenti, per carità, non... Sì, ma lo dico apposta, anzi lo grido, ci fosse anche alla televisione, ci sarebbe meglio. Bisogna dirle sottovoce che l'uomo oggi non è proprietà dello Stato. Dobbiamo gridarlo, non dirlo sotto, non avere il timore, no? Perché i burocrati di Bruxelles si stanno sostituendo a Dio, non sono Cesare, rischiano di non governare soltanto le cose di questo mondo, ma di volere governare la coscienza dell'uomo. Qui, punto, qui l'attualità del primo comandamento, l'attualità rivoluzionaria. Le cose appartengono a Cesare, l'uomo appartiene a Dio. Fondamentale questo è per noi cristiani. Se dimentichiamo questo, siamo veramente dei caproni o dei pecoroni. E oggi rischiamo di esserlo. Ecco. La Chiesa ha sempre dovuto lottare, in fondo, lungo la storia, per la propria libertà, no? La libertà dai poteri di questo mondo. Sempre la fede cristiana, che pure ha ispirato, ispira e deve ispirare l'attività politica, però costituisce la fede un principio critico della stessa politica quando la politica si trasforma in religione, quando la politica pretende di occupare il posto che ha la religione, cioè che ha Dio. Quando lo Stato pretende il monopolio totale sulla vita dell'uomo, totale, per cui sono nati i totalitarismi. Cosa sono i totalitarismi? È lo Stato che si autoproclama proprietario dell'uomo, padrone del bene e del male, decisore lui, lo Stato, di ciò che è bene e di ciò che è male. Questo è avvenuto, attenzione perché dobbiamo fare il discorso completo, questo è avvenuto nei totalitarismi del secolo scorso, neri e rossi che siano, importa poco, sempre totalitarismi sono, ma sta avvenendo anche, secondo la parola grande dei nostri papi, anche nelle democrazie odierne di oggi, che vivono una forma di totalitarismo subdolo ogni volta che affidano al potere delle maggioranze parlamentari il diritto di dichiarare ciò che è bene e ciò che è male. Attenzione che noi facciamo in fretta a condannare Stalin e Hitler, sempre più Hitler di Stalin, ma ad ogni modo oggi ci si sta rendendo conto che la storia, il giudizio della storia su Hitler e su Stalin sta diventando per entrambi molto negativo. Attenzione che questa non sia una scappatoia per uscire dal problema di oggi, delle democrazie occidentali che vivono una forma più subdola, ma forse più pericolosa, di totalitarismo che si chiama, secondo l'espressione dei papi, e non solo di Ratzinger, ma anche di Karol Wojtyła, si chiama relativismo. Wojtyła ha usato l'espressione totalitarismo più forte. Ratzinger, che passa per un più radicale ancora di Giovanni Paolo II, si è limitato a dire la dittatura del relativismo. Sapete, secondo la descrizione di Hannah Arendt, quella filosofa ebrea, no? Splendida, che totalitarismo e dittatura non sono la stessa cosa. Più forte il totalitarismo, perché il totalitarismo ti insegna quel che devi credere. La dittatura è una forma di coercizione, ma ti lascia libero di pensare. Il totalitarismo ti impedisce perfino di pensare, ti dice lui ciò che è bene, ciò che vale, ciò che è vero e ciò che non è vero, no? Quindi il totalitarismo è ancora più radicale rispetto alla dittatura. Giovanni Paolo II ebbe a dire, e qui documento perché non voglio che sia il pallino di Don Alberto, ma io cito i papi, bene, nella centesimus annus, quando il papa descrive tutte queste grandi questioni, centesimus annus numero 46, se non esiste nessuna verità ultima che guida e orienta l'azione politica, le idee e le convinzioni possono essere facilmente strumentalizzate per fini di potere. E aggiunge, attenzione alla parola forte, una democrazia senza valori e siamo le democrazie di oggi, fondate sul nichilismo e sull'assenza di valori, si converte facilmente in un totalitarismo aperto oppure subdolo, come dimostra la storia. Giovanni Paolo II. C'è un'altra citazione che vi ho messo qui e vado a terminare, ovviamente, perché siamo già andati oltre. Al Parlamento di Strasburgo, Giovanni Paolo II, 11 ottobre 1988, notate che sono 13 mesi prima della caduta del muro di Berlino, Il muro di Berlino è crollato nel novembre dell'89, abbiamo fatto il ventennale pochi giorni fa. Bene, qui riprende la distinzione tra Cesare e Dio, mi permetto di leggere, un po' lungo, ma insomma seguitemi, lo leggo velocemente. Mi sembra importante ricordare, è il discorso che fa il Parlamento europeo Giovanni Paolo II, invitato a Strasburgo. Tra parentesi, l'attuale Papa non è ancora stato invitato e ci sono delle forze che minano questo lo diceva Mario Mauro, quando è venuto a Casalmaggiore, se ti ricordi, non vogliono l'attuale Papa che parli al Parlamento di Strasburgo, è un gran bel segno. Bene, nell'humus del cristianesimo che l'Europa moderna ha attinto il principio, sovente perso di vista nel corso dei secoli di cristianità, che governa in modo fondamentale la sua vita pubblica, mi riferisco al principio, proclamato per la prima volta da Cristo nella distinzione fra ciò che è di Cesare e ciò che è di Dio. Vabbè, questa distinzione essenziale tra la sfera dell'amministrazione esteriore della città terrena, no, le cose del mondo, e quella dell'autonomia delle persone, si illumina a partire dalla rispettiva natura della comunità politica a cui appartengono tutti i cittadini e dalla comunità religiosa a cui aderiscono liberamente i credenti. Dopo Cristo non è più possibile idolatrare la società come grandezza collettiva divoratrice della persona umana e del suo destino irriducibile. La società, lo Stato, il potere politico appartengono al quadro mutevole e sempre perfettibile di questo mondo. Nessun progetto di società potrà mai stabilire il regno di Dio, cioè la perfezione escatologica sulla terra. I messianismi politici, il sol dell'avvenire, no? Le utopie politiche che ogni tanto insorgono, sfociano spesso nelle peggiori tirannidi, e lui le ha sperimentate, Sono parole che in Wojtyła hanno un certo peso storico. Le strutture che le società si danno non valgono mai in modo definitivo, non possono neppure procurare da soli tutti i beni ai quali l'uomo aspiri, in particolare non possono sostituirsi alla coscienza dell'uomo, qui che ci siamo, né alla sua ricerca della verità e dell'assoluto. La vita pubblica, il buon ordine dello Stato riposano sulla virtù dei cittadini, che invita a subordinare gli interessi individuali al bene comune e a non darsi a non riconoscere per legge altro che ciò che è obiettivamente giusto e buono. Già gli antichi greci avevano scoperto che non vi è democrazia senza assoggettamento di tutti alla legge, che c'è una ripetizione, che non sia fondata su una norma trascendente del vero e del giusto. Dire che spetta alla comunità religiosa e non allo Stato di gestire ciò che è di Dio significa porre un limite salutare al potere degli uomini, e questo limite è quello della sfera della coscienza, dei fini ultimi, del senso ultimo dell'esistenza, dell'apertura verso l'assoluto, della tensione verso un compimento mai raggiunto che stimola gli sforzi e ispira le scelte giuste. Tutte le correnti di pensiero del nostro vecchio continente dovrebbero riflettere su quali oscure prospettive potrebbe condurre l'esclusione di Dio dalla vita pubblica, di Dio come ultima istanza dell'etica e garanzia suprema contro tutti gli abusi del potere dell'uomo sull'uomo. La nostra storia europea mostra abbondantemente quanto spesso la frontiera fra ciò che è di Cesare e ciò che è di Dio sia stata attraversata nei due sensi. La cristianità latina medievale, che d'altra parte ha teoricamente elaborato, riprendendo la grande tradizione di Aristotele, la concezione naturale dello Stato, non è sempre sfuggita alla tentazione integralista di escludere dalla comunità politica temporale, coloro che non professavano la vera fede. L'integralismo religioso appare senza distinzione tra la sfera della fede e quella della vita civile, praticato ancora oggi in un'altra realtà, appare incompatibile con lo spirito proprio dell'Europa, quale è stato caratterizzato dal messaggio cristiano che divide fra Cesare e Dio. È da un'altra parte, e qui il Papa è furbo, non dice quale, ma si capisce, è da un'altra parte che nei nostri tempi sono venute le più gravi minacce, quando delle ideologie hanno assolutizzato la stessa società o un gruppo dominante a detrimento della persona umana e della sua libertà. Laddove l'uomo non si appoggia più su una grandezza che lo trascende, ecco il primo comandamento, Dio è Dio, rischia di abbandonarsi al potere senza freno dell'arbitrio e degli pseudo-assolutismi che lo annientano. Sono parole molto forti, molto chiare, inequivocabili e che noi cristiani dovremmo imparare a conoscere e ad apprezzare e a vivere un po' di più. Vi cito anche un brano di Benedetto XVI, tra i tantissimi che ho trovato anche suoi sulla stessa linea, nel suo libro No, Gesù di Nazaret, quando descrive le famose tentazioni di Gesù nel deserto, dice: torniamo alla tentazione, cioè il suo vero contenuto diventa visibile quando constatiamo come prenda sempre nuova forma nel corso della storia. L'impero cristiano cercò ben presto di trasformare la fede in un fattore politico per l'unità dell'impero. Il regno di Cristo doveva prendere la forma di un regno politico e del suo splendore. La debolezza della fede, la debolezza terrena di Gesù Cristo doveva essere sostenuta dal potere politico e militare. Nel corso dei secoli questa tentazione, assicurare la fede mediante il potere, si è ripresentata continuamente in forme diverse e la fede ha sempre corso il rischio di essere soffocata proprio dall'abbraccio del potere. La lotta per la libertà della Chiesa, la lotta perché il regno di Gesù non può essere identificato con alcuna struttura politica, deve essere condotta in tutti i secoli. La fusione tra fede e potere politico, infatti, ha sempre un prezzo. La fede si mette al servizio del potere e deve piegarsi ai suoi criteri. È Dio che si riduce ad essere il chierichetto di Cesare. È il cristiano di destra, di centro e di sinistra che rischia di essere il chierichetto delle segreterie politiche. Capite che se partiamo da qui e andiamo ai problemi di oggi, l'aborto, l'eutanasia, il matrimonio, la famiglia, cari miei, dobbiamo dire ai signori cristiani, a qualunque schieramento, adesso proprio non mi interessa per niente gli schieramenti politici, signori, se volete essere cristiani, ricordatevi di dare pure a Cesare, quindi al Parlamento, quindi al vostro segretario politico ciò che è suo, a un patto, che diate a Dio ciò che è di Dio. E qui cominciano le crisi. Bene, scusate la lunghezza, stasera un'ora secca, quindi un po' troppo, chiedo scusa, però capite che il primo comandamento ci dice almeno queste grandi cose. Capite che se noi le macinassimo, no? Se le facessimo diventare cultura, esperienza, se le traducessimo, invece che balbettiamo, no? Quando parliamo e il dialogo e la tolleranza e dobbiamo fare i compromessi e la laicità dello Stato e tutte queste panzane qui, a volte sono proprio panzane. Eh no, signori, il cristiano deve dire pane, pane, vino, il vino. Sono i famosi valori non negoziabili e non sono negoziabili perché non appartengono né alla Chiesa né allo Stato, appartengono a Dio. E la Chiesa e lo Stato li devono semplicemente riconoscere, non inventare. E invece quando noi affidiamo alle maggioranze dei parlamenti, no? Non la costruzione dello Stretto di Messina. Questo è un tema del Parlamento e vince la maggioranza. Ma affidare al Parlamento l'aborto, affidare l'eutanasia. Ma voi affidereste al Parlamento il quesito: il furto è reato o no? Provate a fidare, fate una bella domanda sui giornali. Il Parlamento decida, il furto è un reato o no? Il Parlamento, se è saggio, cosa dice? Ma il furto è furto, non sono io a dire Stato che è male in sé. Ma ora perché non è male anche l'aborto? Perché non è male anche l'eutanasia? Cioè, capite che la contraddizione a volte dei nostri legislatori è che quando invadono la sfera della coscienza, il Papa Giovanni Paolo II in un'enciclica lo dice, è fuori dalla competenza dei parlamenti. Quando un parlamento decidesse sulle leggi cosiddette naturali, quindi non negoziabili, questo è fuori dalla competenza dei parlamenti. Non può un parlamento legiferare su una legge che è chiamato a riconoscere, non a inventare, perché diventa uno stato etico. Ma non è uno stato che deve decidere ciò che è bene e ciò che è male. Capite in che razza di confusioni siamo oggi? Tutto in nome della laicità dello Stato. Ecco, tutto questo, guardate, che fa parte del primo comandamento. Adesso, se lo rileggete, suona con un'altra musica. Io solo sono il Signore Dio tuo, non avrai altri dei all'infuori di me e non ti prostrerai davanti a nessun altro che non sia Dio. Questa è la massima libertà per noi cristiani. Ecco perché San Tommaso Moro è morto ammazzato, perché tra la scelta di rischiare la vita, di non rischiare, quindi di tenersi la vita, ma di disobbedire a Dio e di obbedire alla sua coscienza e a Dio rischiando la vita, che cosa ha scelto Tommaso Moro? Ha scelto di rischiare la vita e l'hanno fatto appunto patrono dei politici. È una beffa. Vabbè, sono le 10:04, quindi davvero chiedo scusa, ma il primo comandamento insomma ci ha un po' preso la mano. Bene, se adesso c'è qualche rapidissima domanda, 5 minuti, perché non voglio rubare il sonno, potete lì veramente, se c'è qualcosa di non chiaro, di ambiguo, di confuso, prego. Coraggio, perché qui o la va o la spacca, su quel tema qui. Qui non possiamo barare. No. Lino, devi, perché così per radio sentono. No, sì. È una bella domanda. Certo, infatti la interpretazione ebraica dell'Antico Testamento è in alcuni punti parecchio diversa dall'interpretazione cristiana dell'Antico Testamento. Già su questo libro del Papa c'è una, non ce l'ho portato con me, Gesù di Nazareth, lui cita spesso Neusner, che è un rabbino che lui stima molto, ma che però è un rabbino che contesta al cattolicesimo e al cristianesimo in genere la legge nuova di Gesù del discorso della montagna. Dice, qui non ci siamo più, un ebreo non può accettare che un ebreo dica avete inteso che fu detto, ma io vi dico, e dove Gesù approfondisce, corregge, porta a compimento, qualche volta sembra contraddire quello che era la legge, quella che era la legge di Mosè. Perché? È perché c'è un compimento in Cristo. Quindi è chiaro che l'interpretazione giudaica dell'Antico Testamento noi dobbiamo ovviamente rispettare, ma non ci trova sempre d'accordo. Dobbiamo dirlo, perché Gesù supera nel senso del compimento. Poi c'è tutta la grande questione se il compimento è rottura o se è progresso, ma è una questione molto sottile che dovremmo analizzare caso per caso. Vedi la questione del sabato, che per l'ebraismo è essenziale, la vedremo nel terzo comandamento. Ricordati di santificare il sabato. È Gesù che dice, ma è il sabato fatto per l'uomo o è l'uomo fatto per il sabato? Ecco un'altra sfida dove l'interpretazione giudaica dell'Antico Testamento non collima del tutto con l'interpretazione cristiana, anche se poi l'interpretazione cristiana dice che Gesù in realtà porta a compimento le esigenze più radicali che ci sono già nell'Antico Testamento e che solo la durezza di cuore ha modellato in un certo modo. Vedi la questione del divorzio. La questione del divorzio è tipica, no? Quando non gli fanno, ma però Mosè ha permesso il divorzio, sia pure in certi casi ben limitati. E Gesù dice, sì, è vero, Mosè ha permesso il divorzio, ma l'ha permesso perché? Per la durezza del vostro cuore. Ma in principio non era così. E Gesù non cita se stesso, cita la Genesi, quindi cita l'Antico Testamento. Allora, anche dentro l'Antico Testamento c'è un principio e c'è una attualizzazione giudaica dell'Antico Testamento che Gesù riporta invece alle origini, e quindi c'è una tensione dentro l'Antico Testamento tra il nucleo fondamentale della legge di Dio e le leggi successive, no? Di Mosè e degli altri legislatori, che hanno adattato, a volte anche in una forma di, potremmo dire, di tradimento, sia pure preterintenzionale, hanno adattato la legge di Dio alle condizioni e alle situazioni del tempo. Oggi si vorrebbe di nuovo adattare, no? Quanti divorziati o separati dicono noi preti, no? Ma insomma, cosa aspettate a darci la comunione? Ma perché siete così? Seguite un po' i tempi, no? Oggi è così, ma oggi è così, ma quando ha ragione dice, ma anche gli ebrei hanno seguito i tempi per la durezza, ma noi siamo legittimati a adattare talmente la parola di Gesù da contraddirla? Capite che c'è un problema grosso, perché quando Gesù dice, ma all'origine non era così, l'uomo dunque non separi ciò che Dio ha unito, come fai allora a separare? Questo ci porta su altri binari, capite, per farvi capire un po' la problematica che ci sta dietro, ecco. Ci sono altre questioncelle su questo tema che mi rendo conto che è molto pregnante. Renzo, prendi il microfono, l'ultima domanda, poi andiamo.
Io sono pienamente d'accordo con te, però...
Ma io sono d'accordo con col Signore, spero. No, dimmi. Sì, la laicità. Non crede?
Io che abbia prendere l'uomo, cioè che non crede in Dio, quel tale qui che non crede in Dio, non è tenuto ad osservare la legge di Dio, per lui vanno bene le norme che regolano solo i rapporti tra i cittadini, e, insomma, nel senso dell'eutanasia, per esempio, io non credo nella vita eterna, non credo che la vita venga da Dio, non credo che Dio è il Signore che lui dà la vita, come diciamo nel credo così, per cui se uno soffre e non guarisce, io interpreto l'eutanasia come proprio un'azione
benefica. Certo, sì, sì.
Per esempio solo l'eutanasia, ma
ce ne potrebbero essere molti.
Matrimonio e così, anche in tanti aspetti della vita civile che per noi cristiani ha dei risvolti fondamentali, sono valori non negoziabili, ma non per chi non crede.
Allora, l'espressione valori non negoziabili di per sé non è valida soltanto per chi crede, ma l'espressione valori non negoziabili nel significato fondamentale è valida per tutti. E allora qui torna la questione grande della cosiddetta legge morale naturale. Questo è uno dei grossi nodi del panorama culturale di oggi. Cioè, chi non crede in Dio, cosa deve fare? I 10 comandamenti valgono per chi non crede in Dio, per essere molto... valgono? Noi diciamo certamente valgono. Perché? Perché se uno è una persona umana fino in fondo, se non crede in Dio, non può non credere a quei valori fondamentali che sono scritti nel suo cuore, nella sua coscienza, e che sono a fondamento della moralità umana. Allora ecco perché torna la grande questione oggi attualissima della legge morale naturale, che è la vera questione per capire tutta la laicità. Perché se per laicità si intendesse la assoluta incertezza sui valori umani fondamentali, allora questa laicità diventa tragica, perché vuol dire che ogni maggioranza parlamentare fa quel che ne ha voglia. Vuol dire, no, che inventa i criteri del bene e del male, per cui una maggioranza dice che questo è bene, la maggioranza che viene fra 5 anni mi dice che questo è male, e avanti, siamo al tiramolla. Allora, la domanda vera è: esistono dei valori immutabili, che poi possono trovare diverse forme applicative, ma esistono valori immutabili su cui l'uomo non può non essere d'accordo? La vecchia antica scuola filosofica, ma anche giuridica occidentale, dice sì, ed è la legge morale naturale, che dicono i filosofi del diritto, no? È la base per legittimare qualunque altra legge positiva. Legge positiva nel linguaggio giuridico vuol dire la legge fatta dagli uomini. Non legge positiva perché è buona o cattiva, eh? Cioè legge positiva perché è fabbricata dagli uomini. Ma la legge positiva fabbricata dagli uomini è legittima soltanto se è una espressione, se è radicata, se è un'attualizzazione della legge fondamentale naturale che precede qualunque legge positiva e che anche una persona non credente non può non accettare. I diritti umani fondamentali, la legge dei diritti umani del 1948, no? I famosi principi primi, quelli li hanno accettati tutti e non sono altro che pressa poco lo specchio dei diritti naturali che precedono le leggi positive degli stati e che sono a fondamento di qualsivoglia legge positiva. Cioè la legge morale naturale farebbe nei confronti della legge positiva umana ciò che la legge fondamentale di ogni stato, che è la Costituzione, fa per le leggi che il Parlamento produce. Il Parlamento può produrre una legge, ma si può eccepire e si può richiedere il giudizio di costituzionalità della legge, no? Di qualunque legge. Vedete il caso Englaro, più chiaro di così, è costituzionale o non è costituzionale? Quindi tutte le leggi anche del Parlamento sono legittime se in qualche modo attualizzano quel corpo fondamentale che è la Costituzione italiana. Tutti gli stati democratici funzionano così. Analogamente, in campo morale, qualunque legge positiva che gli stati, ma anche la cultura del tempo, le scuole filosofiche, eccetera, producono, sono legittime a patto che attualizzino la legge fondamentale, che è la legge naturale. Ecco perché la grande questione che oggi la cultura occidentale non accetta più è che la legge morale naturale non esiste. Qui questo è il vero, non la questione di Dio, perché uno è legittimato a dire: oh, io non credo in Dio. Vabbè, non credo in Dio, non so cosa, mi spiace, ma pazienza. Però se tu arrivi a dire: siccome non credo in Dio, dunque non esiste nessuna legge morale, o la legge morale me la invento io, siamo Dostoevskij, eh? Se Dio non c'è, tutto diventa possibile. Tutto. Allora siamo alle camere a gas. Come fai a dichiarare ciò? Perché oggi tutti, no? La giornata delle memorie, lo scandalo dei campi di concentramento. Ma in base a che cosa? La cultura di oggi giustamente dice che i gulag e i lager sono scandalosi. In base a che cosa? Alla Costituzione italiana. In base a che cosa? Che Hitler è, e oggi aggiungiamo anche Stalin, in parte anche ieri, sono gli uomini neri del Novecento. In base a che cosa? Hitler è andato su per vivere nel Parlamento, Mussolini è andato su malissima votazione del Parlamento. Cioè, dal punto di vista meramente legale, i dittatori hanno conquistato il potere, a parte Stalin e ieri che ha fatto la rivoluzione, ma Hitler o Mussolini sono andati su legittimati da un voto parlamentare.
siamo, là sono gli uomini. E in base a che cosa lo dite? Se non in base alla legge morale naturale. Scusatemi, perché i campi di concentramento erano legali, eh? C'è il timbro dello Stato, il Parlamento fa le leggi razziali fatte da Hitler e imitate da Mussolini a un certo punto dalla nostra Italia. In base a che cosa noi le dichiariamo leggi oggi inconcepibili? Perché se il Parlamento vota le leggi razziali, legalmente, ma scusate, l'aborto? E ci siamo. Perché un Parlamento legifera sull'aborto? Ma è legittimato? E perché la cultura di oggi certamente non discute sulla bruttura delle leggi razziali, anche se erano legali, perché votate da un Parlamento, e non discute invece sulla non bontà dell'aborto e dell'eutanasia? Questi sono i nodi che dobbiamo tirar fuori, perché altrimenti facciamo della gran confusione. Ma voi siete credenti? E tu, se non sei credente, allora legittimi le leggi razziali? Ah no, le leggi razziali sono uno scandalo. In base a che cosa? Tu, ateo o laico o laicista, dici che le leggi razziali sono una bruttura. In base a che cosa lo dici? Mi si risponda. Capite che qui il problema è grosso, eh? Quindi il vecchio detto latino, no? Molto molto sintetico, diceva, faceva la questione del bonum qui a iussum o iussum qui a bonum, cioè una legge è buona perché è comandata o è comandata perché è buona? Attenzione che non è un giochino di là la caprina, eh? A volte con i ragazzi questi giochetti bisogna farli, saltano fuori delle belle discussioni. Domanda, ripeto, una legge è comandata, quindi è prodotta dall'uomo, perché è buona, cioè conforme al diritto naturale, o è buona perché è legge? Qui il punto. Ragioniamo, gente, perché noi non stiamo più ragionando nell'Occidente. Noi non stiamo più ragionando su queste robe qui. Siccome il Parlamento ha legiferato, è buona. Guardate, oggi l'aborto è passato, 1978, dalla soluzione dell'aborto clandestino, quindi dal risolvere i casi drammatici. Supponiamo che l'intenzione fosse buona. Supponiamo, no? La legge dell'aborto ha risolto la clandestinità degli aborti che c'erano, piuttosto dall'aborto clandestino facciamo l'aborto legalizzato. Quindi era comunque una legge che nasceva, almeno a parole, nel contesto di una cultura che fondamentalmente, sono buonista dicendo così, mi sforzo di capire quel periodo storico dell'Italia, fondamentalmente voleva il minor male possibile. Siccome si abortisce di fatto, allora cerchiamo di far abortire negli ospedali, perché le mammane producono dei danni. Bene, oggi è questo il contesto in cui l'aborto viene diffuso. L'aborto ormai passa come diritto della donna, come un diritto civile. L'aborto sta passando come un diritto civile. La RU, eccetera, la pillola del giorno dopo, sta passando come il diritto della mia libertà. L'eutanasia sta passando come diritto mio soggettivo, e torno al discorso dell'altra volta, perché la vita è mia e la gestisco io, e quindi non rispondo davanti a nessuno. E questo è profondamente ingrato nei confronti della mia famiglia, dei miei familiari, del mio paese, della società italiana, del mondo che mi ha messo al mondo, che mi ha dato un'educazione in uso, e io a un certo punto decido nella mia libertà di farmi fuori, ecco l'eutanasia. Ma è legittima l'eutanasia? Questo non c'entra con la fede in Dio, eh? Attenzione, parlo solo di argomenti razionali e naturali. Allora, torno e davvero concludo. La contraddizione dei ragionamenti sulla laicità oggi è proprio questa, no? Che nessuno contesta sulla cattiveria delle leggi razziali, nessuno, con altro grande tema, nessuno contesta la violenza durante l'epoca della resistenza. È per Bacco, la resistenza alla dittatura fascista comportava anche, perché no, la lotta partigiana, quindi lì la violenza era legittima. Poi se sono gli americani o i russi, dipende dalla parte politica, la violenza non è più legittima. Lì il pacifismo assoluto, ma allora la violenza è un bene o è un male?
perché mi giustifichi la violenza per cacciare un dittatore? Quindi là la violenza sarebbe legittima, qui invece mi dici che la violenza è illegittima. Allora là, capite che entriamo in un ginepra indefinito, non ne usciamo più. Allora questa è la schizofrenia culturale. O esistono dei valori oggettivi che fanno da base a tutta la riflessione successiva, indipendentemente dal problema di fede. È chiaro che chi ha la fede, se volete, ha un valore aggiunto. Ha un valore aggiunto perché ha il fondamento dei valori. Chi non ha la fede però deve avere i valori come fondamento. Se non vuole avere Dio, deve avere dei valori. Altrimenti, come dice il Papa, una democrazia senza valori non negoziabili, tra virgolette, si trasforma presto o tardi in un totalitarismo. Perché? Perché vince il più forte. E anche una maggioranza parlamentare, ma il Parlamento che ha legiferato, io rispondo, anche il Parlamento ha legiferato sui campi di concentramento, anche il Parlamento ha mandato su Hitler. Allora che differenza c'è, scusatemi? Legale l'uno, se la bontà di una legge sta nella sua legalità. Quindi se la fonte che emana una legge è legale e questo rende buona qualsiasi legge, allora scusatemi, qui non capiamo più nulla. Non so se sono chiari questi ragionamenti, ma se noi tra cittadini credenti non ce li facciamo un po' più spesso, davvero assistete a qualunque trasmissione televisiva e vi cadono le braccia. Perché? Perché queste questioni di fondo non le toccano mai. Si sta sempre alla superficie, a galla, e chi inizia a parlare viene messo a tacere, che in televisione sapete la legge, quella di parlare non più di 30 secondi. Bene, scusate la lunghezza di stasera, ci vediamo giovedì prossimo per il secondo comandamento. Qui, scusate, se volete vi ho fatto anche la fotocopia. Leggetelo prima di andare a letto, che vi distende la catechesi del Papa di ieri mattina sulle cattedrali romaniche e gotiche, c'è sull'Avvenire. Se volete, questa sempre gratis. Sempre gratis.
Allora, se è gratis,
se volete distendervi dopo questa serata impegnativa,
ci prepariamo ad andare in Germania con questo.